Grazie per l'invito, sono molto contento di poter portare il saluto all'UAR, alla vostra, ma direi anche alla nostra associazione che sono iscritto anch'io. Probabilmente voi già sapete, la gran parte di voi sa di che cosa si tratta, che cos'è la Federazione Umanista Europea, è la più larga, la più grande organizzazione, ombrello, di organizzazioni laiche, umaniste, secolariste in Europa. Siamo parte di quel dialogo cosiddetto interconvinzionale che è l'ultima propaggine di quel lungo dibattito che si era svolto all'epoca della discussione sulla Costituzione europea e poi sul Trattato di Lisbona. Quando si discusse la Costituzione europea, come voi ricorderete, mentre il governo francese aveva proposto un preambolo in cui si citava come heritage dell'Europa soltanto l'antichità classica e il secolo dei lumi, era una mossa preventiva ovviamente, perché si sapeva che da parte cattolica soprattutto si sarebbe chiesto che il patrimonio originario dell'Unione Europea fosse considerato essenzialmente la sua cosiddetta identità cristiana, che certamente era l'identità del continente europeo 1000 anni fa. Dopo questo dibattito si accorsero che era un po' inutile inserire tutte queste cose, che l'una con l'altra si sarebbero elise. E in effetti la richiesta originaria di chiedere che venisse riconosciuta nella Costituzione europea l'identità cristiana dell'Europa non era una mossa ricognitiva, ma serviva essenzialmente a consentire poi alle miriadi di giuristi che si sarebbero mobilitati di interpretare tutta la legislazione europea e magari a cascata le legislazioni nazionali il giorno in cui la Costituzione europea si fosse affermata come una norma di rango supercostituzionale, di interpretare tutto alla stregua di quel principio. Questa mossa fu sventata e quando si discusse il Trattato di Lisbona l'alternativa minimale che fu prevista fu: bene, però facciamo un dialogo regolare, aperto, trasparente, non so che cos'altro, con le chiese e confessioni religiose. A quel punto Sarkozy era presidente francese, Sarkozy se ne fregava della laicità come nessun altro membro della classe dirigente francese, furono i belgi che proposero: sì, ok, facciamo questo dialogo costante, trasparente, eccetera, eccetera, ma sullo stesso piano tra associazioni di carattere religioso e quelle che vengono definite le organizzazioni filosofiche non confessionali. Noi siamo la più grande di queste organizzazioni e partecipiamo regolarmente a questo dialogo con tutte le istituzioni europee. Insomma, quando ricevono i vescovi devono anche sentire il mio parere, cosa che ovviamente mi fa molto piacere, anche se noi avremmo preferito un regime di piena separazione. Questo è il modello più o meno della laicità belga. Oggi abbiamo 60 circa associazioni in Europa. In Italia siamo orgogliosi di avere come membro particolarmente impegnato l'UAR e da un paio di anni anche l'associazione Coscioni. Siamo ovviamente una controlobby in un certo senso rispetto alla intensissima attività delle lobby cattoliche e in generale delle lobby religiose in Europa, per difendere la libertà di pensiero, che significa anche la libertà di abbandonare la propria religione di origine, che significa anche impedire che ci siano leggi contro la blasfemia che impediscono la critica delle altre religioni. Siamo impegnati su tutti i fronti, sui diritti dell'uomo, sullo Stato di diritto, sull'uguaglianza giuridica dei cittadini indipendentemente dalle loro opinioni, sulla non discriminazione da ogni punto di vista, a cominciare dalla discriminazione nei confronti dei non credenti, e sulla libertà delle scelte riproduttive e sul rispetto dell'orientamento sessuale di ciascuno. Ci sono in particolare due risultati di cui io sono molto orgoglioso che abbiamo ottenuto quest'anno. Il primo è che esiste un inviato speciale dell'Unione Europea per la libertà di pensiero e di religione nel mondo, e quest'anno siamo riusciti, nonostante che il l'inviato speciale sia un ex europarlamentare cattolico slovacco, a suo tempo molto integralista, siamo riusciti a ottenere che nel mandato che il Parlamento europeo ha attribuito a questo inviato speciale sia previsto esplicitamente che la discriminazione nei confronti dei non credenti nei paesi extraeuropei sia parificata alla discriminazione nei confronti, per esempio, dei cristiani perseguitati, per cui una Asia Bibi atea che in uno dei paesi dove sono perseguitati insieme i credenti in confessioni religiose minoritarie e gli atei sia protetto, per quel che si riesce a fare, dall'inviato speciale dell'Unione Europea, tanto quanto i cristiani o gli ebrei discriminati o chiunque sia discriminato per motivi di religione. Il secondo risultato di cui sono orgoglioso e che è ancora un po' sub iudice, ma pare che ci siamo riusciti, è questo: la prima vicepresidente uscente del Parlamento, che ha gestito il dialogo interconvenzionale, per fortuna non l'ha fatto direttamente Tajani, che sarebbe stato sicuramente molto peggio, la prima vicepresidente, l'irlandese, la vicepresidente McGuinness, è una cattolica irlandese, aveva proposto che in futuro ci fosse un accesso privilegiato sia delle organizzazioni religiose, sia dei meno forti, evidentemente, gruppi filosofici non confessionali come noi, all'attività preparatrice dei provvedimenti che il Parlamento europeo ha in cantiere. Questo avrebbe consentito un accesso preliminare e privilegiato delle organizzazioni, soprattutto religiose, che hanno evidentemente una presenza più capillare della nostra, in tutte le attività del Parlamento europeo. Bene, siamo riusciti, credo, mobilitando tutte le componenti che in questo Parlamento per fortuna sono appena appena maggioritarie, cioè socialisti, liberali, verdi e sinistra radicale, siamo riusciti nella riunione che si è svolta lo scorso mese a Bruxelles a bloccare questo tentativo. Ne avremo conferma a giugno, ma pare che da questo punto di vista ci si sia riusciti. Era una mossa pericolosissima, perché l'intensissima attività di lobbying che si svolge a Bruxelles da parte di tutti i gruppi religiosi, anche e soprattutto dei gruppi religiosi fondamentalisti, avrebbe consentito a costoro di intervenire sulla produzione normativa europea prima ancora, nella fase stessa preparatoria, e tra l'altro in modo molto privilegiato rispetto alle altre organizzazioni della società civile. Vorrei concludere ringraziando moltissimo l'UAR, ringraziando moltissimo in particolare Adele Orioli per quel che ha fatto in questi ultimi mesi, soprattutto per due cose che sono state di enorme importanza, non solo per la presenza della laicità e del secolarismo in Italia, ma in tutta l'Europa. Il primo è stato un convegno che si è svolto a Bruxelles, il primo, sorprendentemente, da sempre, che riguarda la posizione giuridica dei non credenti nei paesi dell'Unione Europea. È stato un convegno di altissimo livello, spero che gli atti, se non sono già stati pubblicati, lo siano molto presto. Mi scuso perché il mio contributo ho messo più tempo del necessario per metterlo per iscritto, ma questa è una pietra miliare, perché non era mai stato fatto, è stato fatto a Bruxelles per la prima volta dall'UAR, sia nella sede del Parlamento europeo, grazie ad alcuni europarlamentari nostri simpatizzanti, sia poi successivamente in un convegno che non ha visto molti partecipanti, ma che resterà sicuramente negli annali. La seconda ragione per cui voglio ringraziare sentitamente in particolare l'UAR è che, per conto di tutti noi laici europei, la mobilitazione che c'è stata a Verona è stata veramente significativa, importante, è stata rilevata anche dalle istituzioni europee come la prova della debolezza comparativa, perfino in Italia, perfino in questo periodo disgraziato che stiamo attraversando politicamente, perfino in Italia la posizione dei laici è stata visibilmente più importante, superiore e molto più rappresentativa della società civile di quanto non fosse quella dei clericali. Da questo punto di vista, al congresso di Reykjavik che terremo alla fine di questo mese, una delle dichiarazioni su cui stiamo lavorando sarà una dichiarazione sulla famiglia che si contrapponga alle posizioni che sono state espresse in quell'occasione, che non aveva un rilievo certamente soprattutto italiano. Quindi grazie a Luar, siete stati una colonna della nostra attività in Europa, anche se probabilmente questo in Italia è stato molto meno rilevato di quanto non sia stato rilevato in quella che viene definita la bolla di Bruxelles, che però è una bolla importante, perché all'interno di questa bolla si compiono molte delle decisioni che poi riguardano la vita quotidiana di tutti gli europei. E da ultimo vorrei farvi una proposta. Il prossimo anno saranno 150 anni, non solo della fine del Risorgimento italiano, ma di quel che gli ha dato un significato universale, cioè della fine del potere temporale dei papi. E noi saremmo molto felici se potessimo il prossimo anno organizzare il nostro congresso in Italia. Questa è una proposta che vi faccio. Grazie, noi non abbiamo le strutture per fare una cosa del genere, ma da questo, già questa prima reazione che sento, spero che questo progetto potrà essere realizzato, e quindi mi auguro molto di potervi rivedere tutti il prossimo anno, fra poco più di un mese, perché il nostro congresso in genere si svolge fra maggio e giugno, a un congresso europeo dei laici europei da tenersi in Italia nel 150° anniversario della fine del potere temporale dei papi, e che sia un auspicio anche per il nostro immediato futuro. Grazie mille, scusate. Bravo.